Buonasera, benvenuti al podcast dei Cuori Infranti.
Ma tu come fai a stare sveglia, a stare aperto, se dicono che ciascuno ha i suoi guai, però gridarli contro vento è inutile, e chiudi la bocca e quasi non respiri più, finché qualcuno ti tocca, non ci sei soltanto.
Buonasera, allora, dicevamo, perché fare un podcast sulla scuola in questo momento, in questo modo, ma soprattutto in questo luogo? Perché per prima cosa bisogna dire, secondo me, dove ci troviamo.
Ci troviamo in via Conchetta, al 18 se non sbaglio, dove c'è uno storico centro sociale che esiste da tipo, cos'è, 30 anni?
Un luogo che... da anni al centro di lotte importantissime.
Ma oltre al centro sociale, ai concerti che ogni tanto fanno, in questo luogo c'è qualcos'altro forse, no? Cosa c'è? Una libreria? Un archivio?
La famosa libreria Calusca di Primo Moroni. E l'archivio con lo stesso nome.
Sembra giusto. Ma cosa c'entra l'archivio con la scuola?
Come cosa c'entra un archivio con la scuola? Archivio e scuola sono strettamente collegate. A scuola che cosa si insegna? Cose che hanno, cose già sapute, no? Non si inventano le cose a scuola, o sì?
Sì, poi l'archivio Primo Moroni è un archivio che conserva un sacco di materiali dedicati ai movimenti degli anni 70 e degli anni 80, che si sa che per la scuola sono stati molto significativi, diciamo, c'è state tutte le esperienze delle educative, educazione alternativa, dagli asili alle scuole medie, alle scuole elementari, e poi le 150 ore, quindi c'è l'archivio che ospita, come dire, materiale di tanto diverso tipo, c'ha una sezione consistente dedicata alla scuola con materiali di allora.
Quindi ecco un podcast che parta da quello e dalle esperienze anche che in passato hanno significato qualcosa dal punto di vista delle lotte nella scuola. Questa vuole essere la prima puntata di una serie, speriamo lunga, di puntate prodotte da chi? Vediamo un po', prima di tutto, chi siamo, come presentarci a chi ci ascolta.
Beh, siamo un gruppo di insegnanti informale che hanno vissuto varie esperienze di lotta nello scorso, diciamo, decennio, e in particolare potremmo dire 2008-2013, per dire qualche cosa che principalmente ci ha attraversato, e poi dopo un po' di tempo, un po' di anni, ci siamo ritrovati, tirato in mezzo qualche amico, qualche compagno, ci siamo parlati, ci siamo detti, beh, cosa ci facciamo noi a scuola? Noi che comunque sia all'università e alle superiori contestavamo questo sistema e volevamo contestarlo in maniera radicale, siamo passati dall'altra parte? Come? Questo è importante.
Dall'esigenza poi di ritrovarsi, ci siamo ritrovati in un modo o nell'altro, chi per un motivo, chi per l'altro, a lavorare nel mondo della scuola. E siamo tutti...
o c'era un motivo diverso?
Questo non lo so, forse, forse sta agli ascoltatori e alle ascoltatrici immaginarlo, o forse nel corso delle puntate del podcast questa cosa andrà
fuori qualcosa.
Diciamo. Andrà chiarita. Il fatto di ritrovarsi tra compagni e colleghi a questo punto, siamo tutti di età comprese tra i 28 e i 35 anni, ci ha spinti a cercare chi nel passato ha compiuto delle esperienze interessanti di lotta, di rottura, che interessassero appunto il mondo della scuola. Ed è per questa ragione che ci siamo ritrovati a fare i conti con un gruppo di professori che da anni è impegnato sul fronte della lotta nel mondo della scuola e che si ritrova appunto nel centro sociale Concheta. Questo poi principalmente è il motivo per cui ci troviamo qui, da appunto qualche anno a questa parte. Il gruppo si chiama I Franti e sarà poi il soggetto, l'argomento della prossima puntata. Perché la nostra idea è, come abbiamo detto, innanzitutto non disconoscere, anzi valorizzare il più possibile le esperienze passate di lotta nel mondo della scuola.
Non si parte mai da zero.
Esattamente. Per poi trovare insieme un modo per arrivare, comunicare con anche coloro che sono in questo momento, a mio personalissimo parere, i grandi assenti.
Sono
gli studenti, magari le generazioni che oggi lottano come chiunque a suo modo ha lottato nel corso della sua vita, e in fondo è anche per questo che ci troviamo qui. E per cui l'idea di un podcast riposa proprio su questo fatto, il fatto di arrivare alle orecchie di persone che magari stando chiusi, ecco, in un centro sociale a fare delle riunioni, non si incontrano. Poi, in questo centro sociale in particolare, transitano diverse soggettività, anche componenti del mondo della scuola, e compresi gli studenti. E questo fa anche di questo posto un posto estremamente interessante per cominciare un discorso politico di rottura, perché questo è quello che vuole essere anche questo podcast, un laboratorio.
Certo, una messa in discussione dell'esistente. In fondo la prima volta che sono entrato in una scuola dall'altra parte mi aggiravo nei corridoi e pensavo: merda, sono dall'altra parte, che cazzo faccio? E soprattutto come lo faccio? Nel senso, comunque sia, non si può negare che esistono rapporti di potere espliciti e impliciti che necessariamente portiamo avanti. La scuola è comunque sempre una scuola dell'obbligo, è comunque indirizzata, e questo non è da dimenticare, ma soprattutto è da approfondire, da segnalare. Rottura radicale significa scardinare situazioni esistenti, pensieri che si ritengono assodati, normali. La scuola è chiaramente una cinghia di trasmissione di riproduzione sociale fondamentale, e noi siamo lì. E cosa vogliamo essere? Olio o sabbia?
Volevo una domanda che... Voi avete detto siamo passati dall'altra parte, e dunque non siete più studenti, ma siete diventati insegnanti. Che cosa insegnate?
Ma io faccio parte di quella categoria di precari che si è dovuta arrangiare. Ora, negli ultimi 3 anni, cioè dal settembre 20, per una questione completamente rocambolesca, sono finito alle elementari. Lavoro con la famosa messa a disposizione, che è sostanzialmente il dispositivo della scuola italiana per non fallire completamente. Cosa significa la messa a disposizione? Significa che è potere del preside assumere chiunque sia perlomeno laureato. Cosa significa? Che se uno è laureato in ingegneria e vuole lavorare così, senza nessuna particolare passione per l'insegnamento, sì, è laureato, e possono dargli una cattedra e dire: ok, tu adesso lavori, insegni in prima elementare. Toh. Mentre d'altra parte lo Stato riconosce come riconosce il fatto che una persona deve insegnare elementari con un percorso di studi che dura 5 anni a ciclo unico, esattamente come giurisprudenza, ciclo unico. E invece, per tappare i buchi, si utilizza questo strumento di messa a disposizione. Ora, io non sono finito lì perché non sapevo cos'altro fare, ma avevo bene in testa cosa volevo fare. Durante la prima andata ho fatto i crediti per insegnare storia e filosofia, c'era il concorso, ho fatto il concorso, l'ho passato dopo un po', sono ancora un precario che si aggira.
Sì, anche io sono nella stessa situazione, insegno storia, latino, materie umanistiche nelle scuole private. Lì è tutto un altro discorso, ne parleremo durante appunto le prossime puntate. Ci sarà anche una puntata dedicata appunto a questo, a questa dicotomia, differenza tra il privato e il pubblico. E, vabbè, adesso come adesso non ha senso magari presentare tutte le puntate che faremo, ci saranno delle questioni, ecco, in termini generali che affronteremo, tra cui il rapporto docenti-studenti-genitori, tra cui la questione delle nuove tecnologie, l'introduzione delle nuove tecnologie all'interno del mondo della scuola.
Il rapporto con i colleghi, che comunque sia, è fondamentale, soprattutto se ti confronti da pari con delle persone che hanno una visione completamente diversa e una modalità di approccio alla scuola che è completamente prona al sistema.
Faremo anche una puntata sulla questione pedagogica, quindi magari più di stampo teorico, ecco, di ragionamento, su quali sono le nuove direttrici da seguire, potenziali. Sulla questione della pedagogia, ci terrei a sottolineare che si tratta di una produzione collettiva. Questo sì, secondo me, è molto importante. Il fatto che ogni argomento viene discusso in una riunione, in un'assemblea, dalla quale poi si traggono gli spunti per poter andare avanti e appunto produrre qualcosa che non sia frutto di individualità, ma frutto di una collettività.
C'è da dire che la linfa vitale di questo podcast potrà accrescersi dai spunti che anche voi che ascoltate potete dare. Questo è fondamentale, cioè potrà andare avanti, potrà crescere con interscambio che ci potrà essere, ecco. Non esitate a chiedere, a fare domande, interventi.
Ecco, do come primo contatto, che poi può darsi che si sviluppi nel tempo, l'email di Franti, che è franti@inventati.org, in cui si possono raccogliere i primi contributi, suggerimenti, osservazioni sulle trasmissioni.
In una lotta lunga come questa è necessario combattere con gioia, dare luce, dare voce, dare aria. Il vento cambierà ad un certo punto, ma non è questo il punto. Non è questo il punto, è che intanto lo respiri il vento e resti vivo e resti in movimento.
Rieccoci qui. Dove eravamo?
Eravamo partiti dalle nostre esperienze.
Sì, allora, più che la questione di capire chi siamo noi, che abbiamo semplicemente raccolto un po' di energie, un po' di idee, abbiamo iniziato questo progetto che costituisce esclusivamente un pretesto, magari, no? per fare qualcosa d'altro. L'idea sarebbe capire chi siamo, che cosa siamo diventati anche, come non solo in quanto corpo docente, in quanto singoli, il tirare fuori poi quello che pensiamo, quello che crediamo, e arrivare a confrontarsi con magari generazioni anche diverse dalle nostre.
Beh, direi che è lo scopo, confrontarsi con generazioni diverse, altrimenti non faremo neanche il mestiere che facciamo.
È lì che sta poi il vantaggio di fare un mestiere come quello del professore, che sia a contatto magari con delle istanze estremamente lontane e diverse, per cui entrare in contatto con i ragazzi poi ti fa magari...
Ti fa smuovere da dove credi di essere.
Sì, farlo in un'ottica che sia rivoluzionaria. Che cosa vuol dire? Questo sta, secondo me, a noi proprio costruirlo, il senso di questa parola, nel corso del tempo. Una parola di cui si è perso moltissimo il senso e di cui c'è più che mai la necessità di recuperare questo senso, non solo tramite la teoria, ma anche tramite poi la prassi. Un podcast ovviamente non potrà risolvere i problemi della scuola, ci mancherebbe altro, però cominciare magari a metterli sul tavolo è già un passo in avanti, ecco.
Beh, certo, si parte dalla non accettazione del sistema presente, si parte dalla sua comprensione e dove si arriva, dove si può arrivare. Certamente bisogna capire con chi possiamo parlare, con chi possiamo confrontarci, dove siamo. Significa anche come effettivamente nel quotidiano viviamo la scuola e le sue problematiche, che sono personali, esistenziali, sono anche professionali, sono politiche. Sono politiche perché comprendono dentro di sé tutte queste questioni che noi portiamo avanti, cerchiamo di portare avanti ogni giorno. Ogni giorno entriamo nell'aula e abbiamo un ruolo e appunto non ci soddisfa, non ci basta.
Prima dicevate, vi domandavate se diventare olio o sabbia. Mi sembra che una decisione l'abbiate presa, insomma, tra le due cose.
Ma certamente l'intenzione è quella. Se non accettiamo questo sistema, in qualche modo dobbiamo metterci di traverso, altrimenti diventeremo parte di esso. Il punto è che ci sono parecchie cose che diamo per scontate e che sono molto difficili da affrontare quando sei parte effettiva di un sistema. E quindi bisogna anche capire dove agire e come capire cosa stai facendo effettivamente.
Mi sembra di capire che sentiate molto il peso di essere diventati parte del sistema, cioè quello di essere passati davvero dall'altra parte. E dunque vi domanderei come pensate di fare, per esempio, a diventare sabbia?
Viviamo in un periodo in cui il Ministero dell'Istruzione si chiama Ministero del Merito e questo è la certificazione di tutta una serie di processi. E certamente il carico burocratico, il carico diciamo extra classe aumenta, si fa anche sentire e si fa sentire la pressione psicologica. E quindi lottare nella scuola significa sopravvivere come esseri umani, non so, in qualche modo. Significa cercare di mantenere quel tipo di rapporto costruttivo e positivo che ci può essere e ci deve essere. Ma non è solo questo, nel senso che significa anche rifiutare un modo in cui il sapere si costruisce ed è stato costruito e ha formato certe particolari istanze.
Poi magari sarebbe bello anche pensare di arrivare a dei propri studenti per fargli capire poi quello che un professore realmente pensa o realmente fa nella vita, perché magari il professore che si vede dietro la cattedra non è lo stesso che poi vive, insomma, e fa altro, al di fuori del lavoro. E quindi anche un modo per trasmettere, saper dire ai ragazzi quello che è brutto da dire, ma esseri umani come gli altri, cioè, che magari hanno quel ruolo sociale lì che è interessante provare a sovvertire per mille ragioni.
Dovrebbe fare un gioco di parole, sì, noi siamo dei compagni, ma non siamo i loro compagni. Possiamo esserlo? Questa è un'altra questione. Cosa siamo? Sì, siamo insegnanti, abbiamo un ruolo di potere, siamo paternalistici sotto tanti aspetti perché il ruolo lo induce. Però cosa significa essere compagni sotto questo aspetto? Quando c'era anche il ruolo di potere, che comunque lo Stato dice che ce l'hai, e scappare da questo è difficile anche perché ci sono oggettive responsabilità legali.
Benissimo, adesso ragazzi e ragazze, ascoltatori e ascoltatrici, vi lasceremo con la nostra fantastica rubrica Le ricette della nonna Gelmina.
Le ricette della nonna Gelmina. Benvenuti tra fumi, vapori e fornelli ministeriali. Ricette antiche, ma sempre efficaci per le pance degli italiani. Oggi vi fa vedere una ricetta golosa ma drasticamente dietetica, pasticcio di interessi privati e finanziamenti pubblici. Difficoltà media se si controllano i media. Ingredienti: tutta l'edilizia scolastica a disposizione, macerato di animazione digitale e infrastrutture tecnologiche, servizi pulizia e assistenza tecnica quanto basta. Si lasciano vari governi bipartisan a bagnomaria e riflessione del mercato del lavoro per rendere digeribile il preparato all'opinione pubblica. Alla prossima!
La cofradía que navegará sobre las aguas radioactivas de tus malas decisiones.
Benvenute e benvenuti alla rubrica dei cuori infanti. Iniziamo questa rubrica e abbiamo subito un contributo che procediamo a leggervi. Carissima rubrica dei cuori infanti. È la prima volta che scrivo ad una radio e mi sento per questo abbastanza intimorito. Però è da dentro di me che trovo la forza per prendere penna e calamaio e scrivervi. Tanta è l'agitazione che non riesco più a dormire bene la notte. Lavoro in una scuola superiore, insegno italiano e storia, oramai da molti anni. La scuola è bella, grande, i soffitti alti, le aule sono belle, grandi e sarebbero anche più pulite se i ragazzi non le sporcassero continuamente e non le scrivessero come fossero un taccuino. La dirigente scolastica, Angela Marechiaro, è bravissima, severa ma anche dolce, conosce bene le regole della vita scolastica e non fa mancare una parola a nessuno. Negli ultimi collegi docenti, infatti, ha rimproverato gli insegnanti che non completano per tempo le verifiche richieste dal Ministero. Vi è un certo numero di voti che deve andare a comporre il ritratto dello studente, dice, e non tutti siete allineati con le tempistiche dell'istituto. È importante perché, aggiunge, la nostra è una scuola seria che ha a cuore la sua missione. E quanto è vero, cara rubrica, quanto grande è l'impegno prodigato dalla dirigente per prima e da tutti i suoi collaboratori affinché dalle sane indicazioni di sapere irrobustisca i nostri ragazzi. Ma non c'è rosa senza spine. E devo dire che spine e spinette ne vedo parecchie. La prima che mi viene in mente è Angelo, il ragazzo cinese arrivato alla fine dello scorso anno. Egli non parla, mi spiego meglio, non spiccica parola. Non dico che sia muto, no, non lo è. Però se uno gli fa una domanda, egli non risponde, non dice nulla, guarda e tace. E non è neanche uno stupido, nei compiti scritti è ordinato e preciso, ha imparato abbastanza velocemente la nostra lingua. Ora voi direte, e la dirigente mi dice, Matteo, se ne freghi, già ha tanti che fanno 48, almeno lui non disturba. E questo è vero. Però le valutazioni mi mancano, non riesco a interrogarlo. Naturalmente l'ho minacciato e ho fatto anche fioccare un paio di due impreparato. Ma la dirigente, visto il registro elettronico, mi ha richiamato. I genitori del ragazzo lavorano in una banca vicino alla scuola e lei non vuole lasciare nulla di intentato affinché il ragazzo abbia dei buoni voti. Sinceramente di Angelo mi interessa poco, crescerà come meglio crede, ma al giudizio della dirigente Angela Marechiaro invece tengo particolarmente, per delle ragioni che magari potrò spiegare più avanti. Carissima rubrica, chiedo a voi un consiglio, cosa mi consigliate di fare? Un vostro affezionato ascoltatore, Matteo da Milano. Ah, la risposta qui non è mai facile, caro Matteo, e come sempre dovrai farti guidare dal cuore. Se Angelica pensa che Angelo debba prendere dei buoni voti, al di là della loro omonimia, un motivo ci sarà. Non ti opporre, sii come l'acqua. Ricorda che le banche sempre hanno l'ultima parola e che poteva andarti peggio. E Angelo poteva essere figlio di avvocati o del presidente del Senato.
Somos la compradilla che navegará sobre las aguas radiativas de tus malas decisiones. Un galeón de transgéneres provocatives, libertines y salvajes. Muy poco queda erguido ya de las promesas de bienestar.
Allora, mi presento anch'io, sono Davide, sono anch'io schiacciato fra lavori mal pagati, precari, relazioni che si tenta di mantenere stabili, duratura nel tempo, di qualità, di quantità, fallisco miserabilmente, però è una faticaccia. Allora, saremmo dovuti essere quest'oggi noi qui al Cox riuniti per celebrare la registrazione della prima puntata di presentazione di questo podcast sulla scuola. Dico saremmo perché per causa di forza maggiore non sono riuscito ad arrivare in tempo, causa di forza maggiore, ovvero il capitale, il salariato o banalmente un collega che mi dà il cambio al lavoro un'ora dopo, con un'ora di ritardo. E quindi non sono riuscito ad esserci alla prima puntata. Vorrei allegare anche l'audio WhatsApp in cui tutto questo viene documentato a suon di bestemmie e filastrocche molto divertenti. Prima puntata di presentazione di questo podcast sulla scuola che chissà cosa ci regalerà. Chissà di che cosa ci depriverà. Noi a questo podcast non vogliamo mettere limiti, perché sicuramente basteranno i nostri di limiti, che sicuramente sono molto grossi, e il metterci in questa situazione li ingrandirà ancora di più, io ne sono certo, o quantomeno li evidenzierà. Comunque, tornando al podcast, l'obiettivo che ci poniamo in quanto attori e spettatori precari del mondo della scuola è quello di parlarne, di portare l'attenzione del dibattito sulle storie che attraversano lo spazio utopico che è la scuola. Lo vogliamo fare fra di noi, con voi, con degli ospiti che ci verranno a trovare o che andremo a raccattare per i capelli. E ognuno di noi arriva da dei percorsi travagliati, pure privilegiati, che non ci è esclusi comunque dal provare grosse ingenti dosi di alienazione, precariato, disperazione, lotta armata quando è andata bene, repressione quando è andata benissimo. Io da 3 anni che lavoro e mi scontro nella scuola, ho fatto 2 anni di pubblico in cui, per quanto abbia trovato anche delle persone umanamente molto ben disposte ad accogliere un novizio, un novello come me sul campo di battaglia, però immersi all'interno di una struttura, quella pubblica sfranta, e che mi è parsa completamente allo sbando e impreparata a poter fornire un minimo di stabilità, sia a me che agli studenti attraverso tutti i suoi dispositivi. Ho lavorato poi nell'ultimo anno anche in una scuola paritaria di stampo religioso, che per quanto sia più libera di muoversi nel campo delle assunzioni, ad esempio, è dominata da quel caro e vecchio spirito inquisitorio fra pari, che consegna l'ambiente ad una competitività sfrenata fra colleghi e ad un'infamia che poche volte mi è capitato di sperimentare nella mia vita. Dunque, perché trovarci qui? Perché senz'altro, come tutti, ci stiamo scontrando contro i limiti poco sopportabili del lavoro salariato, precarizzato, e degli esiti per lo più sconfortanti che il più delle volte la lotta armata o disarmata che sia sta avendo nei confronti del reale, del capitale e di tutto ciò che ci circonda. Siamo qui per provare a raccontare con i nostri corpi, con le nostre voci, tutto questo. Gli eventi, le storie che ci possono suggerire dei sentieri o delle posizioni da prendere, da assumere per l'avventura, se ne esiste ancora la possibilità, e contro le sventure. Dunque spero in qualche modo che ci incontreremo nell'etere o per le strade.
Siamo giunti al termine, salutiamo tutti quanti ci hanno ascoltato, gli diamo appuntamento alla prossima puntata.
Alla prossima puntata con i membri del gruppo Franti che ci spiegheranno il loro progetto. E lì saranno fuochi d'artificio, per cui rimanete in ascolto.
Non siate affranti, torneranno.
Non siate affranti, torneranno i Franti. State parati, come dicevano gli antichi. Va bene, ciao a tutti. Un altro pezzo, sentiamo un altro pezzetto di musica, che dici?
E poi, tac, vai.
Ma tu come fai a stare sveglia, a stare aperta, se dicono che ciascuno ha i suoi guai?